ci sarebbe, adesso funziona, sì. E in realtà abbiamo anche la necessità di registrare in audio, e di modo da avere poi un podcast, un piccolo archivio audio per chi vorrà in un secondo momento accedere alle conferenze, se per voi ovviamente va bene, nel senso che saranno registrati in audio anche i vostri interventi, quindi come dire, è importante che chi interviene sappia che poi rimane una registrazione di quello che dirà. Sì, ecco, magari se
contestualizzare è una brutta parola.
Intanto grazie a tutti di essere venuti qui oggi pomeriggio, e questo è il terzo appuntamento con Lost, che è una rassegna di incontri dedicati alla cultura critica della scienza e della tecnica, e io sono Anaï del gruppo di ricerca Eppolita, e lo so, sono un po' bassa e insomma, il nostro gruppo di ricerca insieme all'Art Club Unit, insieme alla Libreria Calusca, all'Archivio Primo Moroni e al Centro Sociale Conchetta, nel quale ci troviamo, abbiamo deciso insomma di dare vita a quest'ambito, che è un ambito un po' di analisi e di discussione attorno ai temi della scienza, insomma, e della tecnica. L'idea è un po', diciamo, è quella di demistificare il discorso sulla scienza, e per questo insomma abbiamo cercato di immaginare una serie di interlocutori che potessero aiutarci in questo lavoro di demistificazione. In particolare ci sembra interessante il discorso di Lelio De Michelis, che abbiamo invitato con noi qui oggi e che è un docente di sociologia della tecnica, col quale noi personalmente come gruppo Eppolita abbiamo già lavorato. Sul banchetto trovate uno dei suoi libri, che è in particolare Sociologia della tecnica e del capitalismo, ma ne ha scritto un altro molto interessante, che invece è La religione tecnocapitalista, che purtroppo oggi non abbiamo, ma che è disponibile in tutte le librerie ed è stato pubblicato per Mimesis Edizioni. Dicevo, il discorso di Lelio è un discorso interessante perché è un discorso che va a destrutturare, a demistificare il discorso sulla tecnica e sul tecnocapitalismo, ma in particolare va a guardare quelle retoriche insomma dominanti che interessano anche un po' tutto il discorso di Lost. Perché? Perché le tecnologie digitali in particolare è veramente fastidioso, scusate, non riesco a farlo. È più importante quello che sto dicendo a loro che la registrazione. Allora, qual è la retorica del web 2.0, delle tecnologie digitali? È una retorica che vorrebbe una tecnologia salvifica, cioè capace di dare delle risposte su tutto lo scibile umano, su tutta quella che è l'esperienza del vivente e del non vivente. Per cui che si tratti, diciamo, del campo della democrazia, del campo dell'amore, del tema del lavoro, del tema della casa, del tema dell'ecologia, il discorso tecnologico è un discorso per il quale tutti questi elementi possono essere messi sullo stesso piano e risolti attraverso l'uso della tecnologia stessa. Insomma, quello che si propone da una parte come elemento di innovazione, quello che si pone come traghettatore della società verso il futuro, mostra in questo senso anche il suo volto dispotico. Perché il suo volto dispotico? Perché sceglie di ridurre dei discorsi che afferiscono a campi semantici anche molto diversi tra di loro, perché il campo dell'informazione è diverso dal campo dell'amore, e il campo dell'amore è diverso da quello della democrazia, e quello della democrazia è diverso da quello dell'amicizia. Eppure, quello che ci dice la tecnologia è che utilizzando il giusto software, utilizzando il giusto mezzo tecnologico, noi possiamo risolvere tutti questi dell'umanità. Allora, fermo restando che non tutti quelli che ho menzionato sono problemi, come fa la tecnologia a poter costruire questa metanarrazione? Per farlo deve ridurre questi concetti molto complessi e deve renderli computabili, deve rendere computabile ciò che è spesso incommensurabile. L'amore è incommensurabile, così come anche l'amicizia. Come si fa a rendere computabile un concetto così vasto che può essere studio di materie molto diverse e che naturalmente può essere criticato? Perché, come dire, l'amore romantico è spesso figlio di una visione patriarcale, maschilista. Ma il campo dell'amore è un campo ampio, è difficile ridurlo e renderlo digeribile da una macchina di Turing. Allora, qual è l'elemento teorico, semantico che la tecnologia mette in campo per fare questo? Una riduzione, una semplificazione dei concetti, semplificando molti concetti, rendendoli all'interno di una matrice, di uno schema limitato, diventano linguaggi formali. Si trasforma ciò che è un linguaggio naturale, viene descritto solitamente, almeno è stato descritto finora, in linguaggi naturali, in linguaggi invece formali. Questo è molto interessante perché da una parte ci mostra appunto, come dicevo, il lato dispotico, dall'altro ci fa capire anche quali sono le forze in gioco, quali sono gli elementi anche di conflitto che bisogna andare ad inserire in questo panorama. Perché in questo panorama l'elemento della conoscenza, l'elemento della parola, è importante tanto quanto l'elemento dell'azione diretta. E allora il nostro compito, anche di militanti, è quello di andare a situare storicamente, culturalmente, questi elementi tecnici, andare a capire quali sono le retoriche, qual è la cultura che informa l'elemento computabile dell'amore, l'elemento computabile dell'amicizia, qual è la sua cultura madre, qual è l'origine, cosa viene prima della tecnica, qual è la cultura che informa la tecnica. Questa è una delle domande attraverso cui abbiamo pensato e immaginato questi incontri di Lost, e abbiamo pensato che fosse interessante invitare Lelio De Michelis, perché Lelio ha diciamo una capacità genealogica interessante da mettere in campo. Quello che noi gli chiederemo è anche quello di situare storicamente il discorso della tecnica, della tecnologia. In questo caso terremo insieme, diciamo, la storia del capitalismo moderno e la storia della tecnica. Ma naturalmente, come dire, poi questi discorsi possono anche essere essi stessi messi in discussione. Grazie Lelio di essere con noi.
Grazie a voi. Mi sentite? È la distanza giusta al microfono? Va bene. Allora, diciamo che il problema della tecnica mi segue o mi perseguita. Ci pensavo l'altro giorno dei tempi della maturità, qualche millennio fa, quando tra i temi dell'esame di italiano c'era anche un argomento che riguardava, diciamo, la tecnica. Da allora la cosa mi ha coinvolto sempre di più. Premetto che non sono uno che non ama la tecnologia. Qui in tasca c'è il mio smartphone, a casa ho il mio bravo computer, quindi uso la tecnologia perché è utile, perché è necessaria, perché ci serve. Quello che a me piace fare è fare invece un ragionamento un po' critico su questo che io chiamo un potere, o un biopotere, perché riguarda molto la nostra vita, ragionare su questo potere che diventa sempre più importante, che ci coinvolge sempre di più. La tecnica nasce anche con l'illuminismo. Io sono e mi considero un illuminista, ma critico la tecnica per cosa è diventata oggi la tecnica. Che cos'è la tecnica? La tecnica è la macchina per fare il caffè che c'è là in fondo al bar, ma quella è una macchina singola che può funzionare da sola, non ha bisogno di essere connessa con altre macchine, ha solo bisogno di una spina per connettersi alla rete elettrica per poter funzionare. Il computer, lo smartphone, sono invece qualcosa di molto diverso, perché sono apparati tecnici, il computer, lo smartphone, che però funzionano solo ed esclusivamente se sono connessi in una rete con altri computer. Se agli inizi dell'uso degli uomini, che gli uomini hanno fatto della tecnica, se vi ricordate il mito di Prometeo che ruba il fuoco a Zeus per donarlo agli uomini, e il fuoco allora era la tecnica per poter fare tutta una serie di cose, beh, da quella tecnica a oggi sono passati molti secoli e la tecnica stessa è molto cambiata. Perché un conto è se io uso un martello per piantare un chiodo in un muro per appendere un quadro, un conto è quando io invece uso uno smartphone o un personal computer. Perché il martello, scusate l'esempio molto banale, il martello è qualche cosa che io prendo in mano e decido io dove, come usarlo e dove piantare il chiodo. Lo smartphone invece ha tutto un sistema al proprio interno, diciamo di algoritmi, diciamo di applicazioni, diciamo di tecnica, che mi porta a fare determinate cose e non altre. E ciò che io posso fare attraverso uno smartphone e un PC è ciò che lo smartphone o il PC mi permettono di fare, non ciò che io voglio fare. La differenza è sostanziale. Nel primo caso la tecnica, cioè il martello, è un mezzo. Qui è qualche cosa, nel caso dello smartphone o del PC, invece, qualche cosa di molto diverso, perché c'è un filosofo della tecnica che si chiamava Gunther Anders, che io amo molto, il quale sosteneva, già 30 anni fa, il quale sosteneva che gli apparati tecnici hanno la capacità di trasformare il loro modo di funzionare, come funziona uno smartphone che allora non c'era, come funziona un personal computer che allora non c'era, ma come funzionano i sistemi di macchine, in forme sociali. Ovvero, Anders diceva, le forme tecniche e i modi in cui la tecnica funziona, oggi diremmo appunto come funziona uno smartphone, come funziona un personal computer, diventa una forma sociale, cioè la forma in cui la società si costruisce. Noi oggi abbiamo trasformato profondamente il nostro modo di comunicare, di vivere, di relazionarci, grazie ad un mezzo tecnico. Uno degli esempi che io faccio ai miei studenti, e io insegno in un corso di economia e management, quindi voglio tutti diventare grandi manager di imprese, possibilmente dell'informatica, beh, quando io, anche qui un po' di tempo fa, quando non c'era ancora la rete, esistevano ancora i fax, ma erano i primi che cominciavano. Quando per un certo periodo di tempo io e quella che poi è diventata mia moglie eravamo distanti e separati da un oceano, ci scrivevamo delle lettere su carta e queste lettere potevano essere lunghe quanto volevamo. Se la carta era poca si poteva scrivere più stretto, più fitto, più, ma potevamo dire tutto quello che volevamo. Il nostro modo di comunicare attraverso il mezzo tecnico non era limitato dal mezzo tecnico, non era prefissato dal mezzo tecnico. Io oggi ho un mezzo tecnico che mi dice che posso messaggiare solamente con 140 caratteri, che diventeranno magari 280. Il fatto che io possa comunicare solo con 140 caratteri ha modificato il mio modo di comunicare e di relazionarmi con gli altri. Lo ha semplificato, lo ha banalizzato, ha inventato gli emoticon e altre cose, sì, certo, però ha modificato profondamente il mio modo di comunicare, di messaggiare, di informarmi. Il mezzo tecnico e come il mezzo tecnico funziona, la forma con cui funziona, è diventato la forma con cui la società comunica, vive, si relaziona. E già qui abbiamo una prima definizione di tecnica come qualche cosa che incide profondamente sulla società. È ancora un mezzo se il suo funzionamento è così pervasivo, è così capace di modificare le mie relazioni umane? Beh, qui cominciamo a doverci porre un primo problema. Perché poi parlo di tecnocapitalismo? Perché i due mondi, il mondo della tecnica e il mondo del capitalismo moderno, hanno contratto dalla prima rivoluzione industriale un matrimonio che non è tanto un matrimonio di interesse quanto un matrimonio di vero amore, nel senso che sia la tecnica che il capitalismo hanno nella loro essenza, nel loro modo di funzionare, alcuni elementi comuni. Il capitalismo vuole massimizzare e accrescere quanto più è possibile il profitto. La logica del capitalismo è quella del profitto. E tutti i modi sono buoni per poter massimizzare il profitto. La tecnica ha come sua essenza quella di crescere continuamente. La tecnica non torna indietro, la tecnica aumenta il proprio potere come apparato tecnico. Questi due meccanismi, queste due forme, il profitto del capitalismo e l'accrescimento della tecnica, si trovano a funzionare perfettamente, in perfetta sinergia tra loro, perché io capitalismo ho bisogno della tecnica per massimizzare i profitti, io tecnica, apparato tecnico, ho bisogno del capitalismo per poter fare una serie di investimenti in nuove tecnologie. Il matrimonio è un matrimonio d'amore. Antico, la prima rivoluzione industriale nasce quando nasce il capitalista moderno, che non è il capitalista rinascimentale, il banchiere, che fa i soldi e poi si gode i soldi e il denaro e vive nell'agiatezza. Il capitalista moderno, direbbe per esempio Max Weber, nasce grazie all'etica protestante, in particolare all'etica calvinista. Che cosa diceva l'etica calvinista? Diceva che la teoria della predestinazione, tu non puoi sapere se sei tra i salvati o i dannati da parte di Dio, però se hai successo nella vita può essere un buon segno che tu sarai tra i salvati e non tra i dannati. E quindi mi do da fare, mi metto al lavoro, lavoro, produco, il lavoro diventa non più un mezzo per vivere, ma diventa una vocazione. Weber parlava di Beruf in tedesco. Il lavoro diventa una vocazione, io lavoro, lavoro, perché se ho successo nel lavoro, questo è un segno della benevolenza di Dio nei miei confronti. E quindi più lavoro e più ho successo, meglio è per me nello sperare di poter essere tra i salvati quando sarò morto. Il capitalista, dice Weber, che nasce, che deriva, non è una filiazione diretta, ma è una derivazione quasi involontaria, ma comunque che si produce, l'imprenditore calvinista reinveste gli utili che ha ottenuto, non vive nell'agiatezza, ma reinveste continuamente e quindi innesca questo meccanismo di continuo cambiamento e di continua massimizzazione dei profitti. È una derivazione dalla religione, se vi può sembrare strano il legame tra religione, calvinismo in particolare, e capitalismo, si potrebbe tornare ad andare ancora più indietro e leggere per esempio Jacques Le Goff, il quale diceva che nel Medioevo a un certo punto si assiste al passaggio della misurazione del tempo dal tempo di Dio al tempo del mercante. Per la Chiesa il tempo, essendo di Dio, non poteva avere un prezzo. Per il mercante, per il banchiere che vive grazie al tasso di interesse, il tempo deve avere un prezzo. E questa trasformazione, anche qui c'è uno scontro, una derivazione tra mondo religioso e mondo capitalista. Il tempo della Chiesa, i campanili, il tempo di Dio che non può avere un prezzo perché è di Dio, e se io gli mettessi un prezzo farei qualcosa di altamente sconveniente, deve venire a patti con il mercante, che comincia a diventare soggetto sociale ed economico sempre più importante, che ha bisogno invece di guadagnare dall'utilizzo del tempo, sia che presti denaro, sia che sia un mercante che deve sottostare ai rischi del trasporto piuttosto che di altre cose. Ancora una derivazione tra religione e capitalismo, la suddivisione del tempo che produce il capitalismo, ma anche la tecnica, beh, nasce, secondo Michel Foucault, filosofo, nasce, secondo Louis Mumford, sociologo, nasce dai monasteri, perché sono i monasteri e i conventi dove per la prima volta si comincia a suddividere la giornata scandendola in attività diverse. Si prega, poi si lavora, poi si mangia, poi si prega, poi si lavora, poi si mangia. Ogni giornata è sempre uguale, è sempre ripetitiva, ma nella giornata io so esattamente ciò che devo fare da una certa ora a un'altra certa ora. La suddivisione del tempo che esplode con la prima rivoluzione industriale fino ad arrivare al tempo reale di oggi, nascerebbe da un mondo molto religioso, da un mondo religioso. Un filosofo della prima metà del Novecento, Walter Benjamin, diceva che il capitalismo è una religione, che non deriva da una religione, ma è esso stesso una religione, con un suo culto infinito, che non conosce soste, che non conosce giorni festivi. Se pensate oggi ai supermercati che sono aperti 24 ore su 24, ho la mia possibilità, grazie alla rete, di andare su Amazon 24 ore su 24 per comprare, il meccanismo è molto simile a quello che Benjamin definiva come religione, il capitalismo come religione. Quando Adam Smith fa l'esempio della fabbrica degli spilli, penso che più o meno la conosciate tutti, ma lui dice: è assurdo che una persona faccia uno spillo per volta dall'inizio alla fine, e trova il meccanismo per cui, suddividendo la lavorazione di una cosa così banale come la produzione di uno spillo in 17-18 mansioni diverse, si riescono a produrre migliaia di spilli per ogni lavoratore invece che uno solo in ogni giornata. Suddividere il lavoro, suddividere il tempo e suddividere il lavoro. Il sistema capitalista e il sistema tecnico, le macchine, funzionano sulla base di quello che io chiamo, ho ridefinito come il doppio movimento, ovvero il sistema industriale e il sistema capitalistico, cioè il sistema tecnico e il sistema capitalistico, si basano su questo doppio movimento. Io da una parte devo suddividere il lavoro, individualizzarlo, semplificare le mansioni. Nell'esempio di Adam Smith, un operaio prende il filo di ferro, un altro lo raddrizza, un altro fa la punta, un altro fa la capocchia dello spillo e via di seguito. Ciascuno fa una piccolissima parte del lavoro complessivo necessario per produrre lo spillo e si specializza, dice Adam Smith, nel fare quella sua mansione. Specializzandosi diventa molto più veloce, molto più rapido, perché i suoi movimenti diventano sempre più automatici. Ripetendo sempre la stessa mansione, ripetendo sempre la stessa lavorazione, alla fine lo potrebbe fare quasi a occhi chiusi, perché non avrebbe bisogno di guardare ciò che sta facendo, perché il meccanismo è talmente automatico e talmente ripetitivo che funziona anche lui, operaio, come una macchina sostanzialmente. Io devo suddividere, perché in questo modo io recupero efficienza, produttività e quindi profitto, perché se invece di fare il mio operaio uno spillo al giorno ne fa 100, io posso vendere 100 spilli invece che uno per giorno, e quindi i miei profitti di imprenditore aumentano. Ma il meccanismo è tipico anche della tecnica. Pensate solo della tecnica e della scienza. La scienza moderna, che nasce anche con l'illuminismo, o che si sviluppa ulteriormente con l'illuminismo, tende a specializzarsi sempre di più, ovvero a frammentarsi in specializzazioni che perdono il senso dell'insieme e che si specializzano appunto sempre di più su quella particolare specializzazione, ramo della scienza. La stessa cosa per quanto riguarda la tecnica, la catena di montaggio che nasce nel 1913 in casa Ford è la meccanizzazione della fabbrica degli spilli di Adam Smith. Applico un sistema tecnico, applico delle macchine per poter frammentare ulteriormente la mia produzione, la mia attività di produzione. Anche la tecnica funziona nel fare, nel suddividere le macchine in operazioni ripetitive e in operazioni che si replicano, ripetitive appunto. In questo senso, appunto, tecnica e capitalismo hanno anche questo elemento in comune, il problema della suddivisione. Il problema, l'essenza è nel suddividere, ma non mi basta suddividere, perché poi devo trovare un buon sistema per rimettere insieme le parti che ho suddiviso e arrivare al prodotto finito. Io posso suddividere 17-18 operazioni la fabbricazione di uno spillo, ma se poi lo spillo non viene fuori, il mio sistema non funziona, è inefficiente. Quindi devo trovare un sistema di organizzazione che mi permetta, dopo avere suddiviso il lavoro e i lavoratori in mansioni semplici, di arrivare a ricomporre tutto il lavoro suddiviso in qualche cosa che si dice deve essere superiore alla semplice somma aritmetica delle parti. Io faccio fare ai miei operai una serie di attività ripetitive, alla fine viene fuori l'automobile, la Ford, famosa Ford T di Henry Ford. E ho bisogno di un mezzo di connessione, perché io prima devo suddividere, ma poi ho bisogno di rimettere insieme i pezzi. Il problema è che noi, di solito, economisti, sociologi, prestiamo più attenzione al meccanismo della suddivisione, che comporta qualcosa anche come definibile come alienazione, per esempio Marx, no? Parlava di alienazione, e dimentichiamo che poi ogni apparato tecnico e ogni sistema organizzativo capitalista ha bisogno poi di qualche cosa che rimette insieme i pezzi. E allora io provo a, così, un po' tra provocazione e non provocazione, a dire che la rete di oggi, ripeto, per quanto riguarda i campi che mi interessano, cioè il lavoro, il consumo, l'innovazione, la rete di oggi non è diversa come sua struttura organizzativa rispetto alla vecchia catena di montaggio di Henry Ford. Ovvero, ai tempi di Henry Ford io avevo bisogno, siccome la catena di montaggio era qualcosa di grosso e di pesante, di metterlo in uno spazio fisico, cioè la grande fabbrica, e lì far lavorare e portare dentro migliaia di lavoratori, di persone a lavorare, perché quello era il mezzo di connessione che potevo usare allora. Avevo bisogno di mettere lì migliaia di persone per stringere i bulloni per produrre le automobili. Beh, oggi io posso, oggi, ma in realtà il processo nasce da qualche decina di anni, io posso esternalizzare rispetto alla mia vecchia fabbrica, al mio vecchio ufficio, tutta una serie di attività, di mansioni, di competenze che non necessariamente devono essere dipendenti formalmente da me, impresa, possono essere anche lavoratori autonomi che però mi vendono le loro prestazioni per il tempo in cui mi servono. Io non ho bisogno di avere fabbriche grosse, pesanti, con migliaia di persone, perché la mia fabbrica, il mio mezzo di connessione che mi permette di legare tra loro persone, competenze, conoscenze diverse, questo mezzo di connessione oggi è la rete, ed è un mezzo di connessione non più fisico come la vecchia catena di montaggio che poteva stare solo dentro una grande fabbrica, ma è qualcosa di assolutamente virtuale. Io non ho bisogno di avere una fabbrica con migliaia di persone perché posso organizzare il mio lavoro delocalizzandolo, esternalizzandolo dalla mia struttura, perché tanto poi ho un mezzo di connessione che è la rete, che mi permette di tenere tutto sotto controllo e di coordinare il lavoro di persone che non sono strettamente dipendenti da me, formalmente da me, anche se sostanzialmente lo sono, pur essendo queste persone non miei dipendenti, ma sono lavoratori autonomi. Non gli devo pagare un salario, non gli devo pagare la pensione, i contributi, la malattia, se si ammalano, eccetera. Io mi concentro, impresa, ufficio, sul mio core business e poi delego, esternalizzo. La fabbrica è la rete. Oggi la grande fabbrica è diventata la rete, perché io, grazie alla rete, posso coordinare il lavoro di decine di persone senza spostarle dalla loro casa, dal loro personal computer, ma sono tutte integrate all'interno di un'organizzazione. O se qualcosa è troppo, non è chiaro, ditemelo che mi fermo e ritorniamo sul... Dire che la rete è diventata una fabbrica può sembrare così, un po' provocatorio, ma se ci pensate, ciascuno di noi, ogni volta che accende il computer, compie un qualche tipo di lavoro, perché lavora tramite il computer, è connesso con qualcun altro per fare delle cose insieme, quando consuma, acquista su Amazon piuttosto che... quando semplicemente navigando lascia delle tracce, delle informazioni che lo riguardano sui siti che ha visitato, su dove è andato ad acquistare, sulle sue carte di credito che ha utilizzato, eccetera, eccetera, che vengono prese da qualcuno e messe in quella cosa che si chiama il big data, cioè l'insieme di tutti i dati che riguardano le persone. Anche quando noi navighiamo e anche quando noi apparentemente siamo liberi di muoverci nella rete, in realtà noi lasciamo delle tracce. Queste tracce sono usate da qualcuno, è il nostro lavoro che facciamo per qualcun altro che prende i nostri dati e li vende, penso a Facebook, e li vende a qualcun altro per farci marketing, per farci profilazione, per farci marketing politico, marketing commerciale, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto ciò che noi facciamo attraverso la rete lo posso definire come una forma di lavoro, a volte retribuito, spesso non retribuito. Quando io lascio le mie tracce, le mie informazioni in rete, non sono retribuito per questo. Su questo gli amici di Ippolita hanno scritto cose interessantissime. Ma la rete diventa il mezzo di connessione che mi permette di organizzare il lavoro o il consumo di decine, migliaia di persone senza muoverle da casa, senza che io debba creare una struttura fisica dove farle arrivare. Pensate anche solo ai negozi, ai centri commerciali che hanno la concorrenza di Amazon. Amazon, il centro commerciale è un luogo fisico, come lo era la grande fabbrica di un tempo. Migliaia di persone ancora oggi si mettono in coda a Serravalle per andare all'outlet di Serravalle, però migliaia di persone tutti i giorni comprano cose attraverso Amazon senza spostarsi da casa. È lo stesso meccanismo che Anders diceva a proposito della televisione o della radio, ma soprattutto della televisione, quando diceva: se io voglio conoscere il mondo prima della televisione devo uscire di casa e andare a incontrare, vedere il mondo, conoscerlo fisicamente, perché altrimenti non lo posso conoscere. Con la televisione io non ho più bisogno di uscire di casa, me ne posso stare tranquillamente sulla poltrona e sul divano, perché il mondo viene portato direttamente a casa mia. Non ho più bisogno di entrare in contatto con il mondo, perché il mondo entra automaticamente, entra tecnicamente a casa mia. E questo già cominciava a cambiare profondamente il modo in cui ciascuno di noi si relazionava col mondo. Non ho più bisogno di conoscere gli altri perché gli altri entrano direttamente a casa mia. Non ho più bisogno di uscire perché il mondo entra in casa mia. Beh, questo meccanismo è n volte più forte grazie alla rete. Se io davanti alla televisione ero semplicemente un utente passivo, beh, adesso con il PC io posso diventare un utente attivo e quindi dialogare, eccetera, eccetera, eccetera. E anche qui la forma tecnica, prima la televisione, poi la rete e il PC hanno cambiato il nostro modo di informarci, di comunicare, di relazionarci con il mondo. Tutto passa attraverso un mezzo tecnico. Ma che cosa mi mostra il mezzo tecnico? Se il 45% degli americani si informa su ciò che accade nel mondo attraverso Facebook, ma Facebook fa arrivare a ciascuno le informazioni sulla base di un algoritmo che sa già quella persona cosa preferisce e quali interessi ha, beh, allora posso dire che c'è qualche cosa che comincia a non funzionare nel meccanismo anche della cittadinanza, della democrazia. Perché se qualcuno mi filtra le notizie e mi fa arrivare solo le notizie che mi possono interessare, vuol dire che c'è un meccanismo, c'è qualche cosa, c'è un algoritmo che decide per me e non sono più io a decidere. Ancora tecnica e capitalismo. Fermatemi, ripeto, quando se c'è bisogno. La tecnica e il capitalismo si basano su quella che Schumpeter chiamava la distruzione creatrice. L'imprenditore, per Schumpeter, economista del secolo scorso, era colui che a un certo punto innova, cambia, introduce qualcosa di assolutamente nuovo e poi diventa qualcosa che la società fa diventare suo. L'imprenditore distrugge ciò che era precedente per creare qualche cosa di nuovo. L'innovazione tecnologica non si ferma, anche l'innovazione vuole distruggere, deve essere distrutta per essere sostituita da qualche cosa di nuovo. Distruzione creatrice, oggi si parla di disruption, sostituzione di una nuova tecnologia che sostituisce e rompe una situazione di mercato, devo la definizione agli amici di Ippolita, distrugge qualcosa che c'era prima e crea delle nuove regole di funzionamento di qualche cosa di assolutamente nuovo. Distruzione creatrice. Devo innovare sempre. Quando parliamo di... oggi stiamo vivendo una situazione di crisi che dura da 10 anni. 2018 sono 10 anni dalla crisi del 2008. In realtà la grande crisi che ha prodotto grande trasformazione nel capitalismo non è quella, anche quella del 2008, ma in realtà il grosso del cambiamento comincia negli anni 70. Qualcuno di voi si ricorderà che negli anni 70 ci sono state due grandi crisi petrolifere, 1973-1979. Si ricorderà le domeniche a piedi, le targhe alterne, il Natale senza luminarie, perché non c'era più benzina, non c'era più petrolio per far funzionare l'economia. Sono gli anni anche in cui il modello fordista, come si chiama, cioè la grande fabbrica, migliaia di persone tutte in fabbrica che vanno a lavorare in fabbrica o in ufficio, comincia a diventare troppo rigido, incapace di sostenere questa cosa che si chiama stagflazione, due crisi petrolifere. Si deve innescare un qualche cosa di assolutamente nuovo per far uscire il capitalismo dalla crisi in cui è entrato in quegli anni 70. In quegli anni, alla fine di quegli anni 70, finisce non solo il fordismo, la grande fabbrica, i partiti di massa, i consumi di massa, finiscono anche le politiche keynesiane che avevano dominato, si riferivano a John Maynard Keynes, economista, morto nel 45 se non ricordo male, il quale diceva alcune cose interessanti, tipo se gli imprenditori non fanno una serie di cose le deve fare lo Stato. E quindi lui, liberale, diceva lo Stato deve fare una serie di cose, strade, ferrovie, dighe, ponti, creare lavoro, redistribuire la ricchezza, creare il welfare state. Io, Stato, creo un sistema di servizi gestiti dallo Stato che riguardano le pensioni, la sanità, la scuola, l'istruzione, eccetera, eccetera. Beh, in quegli anni 70 si comincia a dire che quel modello di welfare state è pesante, inefficiente, toglie la libertà agli uomini. Nel 1979 Margaret Thatcher, qualcuno se lo ricorderà, immagino, va al governo degli Stati Uniti, lei neoliberista, dice la società non esiste più, esistono solo gli individui. Si comincia a giocare molto sulla individualità. Se prima a dominare la scena politica e sociale erano i grandi partiti, i grandi movimenti, i grandi sindacati, le grandi manifestazioni popolari, si comincia a spostare l'attenzione sull'individuo e gli si dice, complice anche una certa cultura del 68, che il capitalismo, essendo trasformista per definizione, riesce a trasformare come elemento propulsivo per sé, si gioca molto sulla individualità, sull'individualismo. E si dice, tu individuo, rivendica la tua libertà di prendere in mano tu la tua vita, senza dipendere più dallo Stato, o dal sindacato, o dal partito. Questa grande idea di autonomia e di libertà. Beh, su questo giocano, su questa idea di autonomia, di libertà, di individualismo, di creatività, giocano molto la tecnologia, cominciano a svilupparsi le tecnologie di rete, anni 80 e poi anni 90, l'idea del personal computer, parola magica perché è mio, ce l'ho davanti al tavolo, posso farci quello che voglio, dimenticando che, come abbiamo detto, il personal computer, se non è connesso con una rete, è una semplice macchina da scrivere. Il suo vantaggio è essere connesso, essere in rete. Però le tecnologie giocano molto su questa idea libertaria di tu individuo puoi fare ciò che vuoi. La stessa cosa fa il neoliberalismo, in particolare il neoliberismo a Margaret Thatcher. La società non esiste, esistono gli individui. Buttati tu nella vita, fai quello che vuoi, cerca di realizzare quello che vuoi, non dipendere dallo Stato. Questi due momenti, tecnico e politico, la tecnologia di rete da una parte e il neoliberalismo dall'altro, giocano in perfetta sinergia nello smontare lo Stato sociale, i legami sociali e produrre una quantità di individui convinti di poter essere creativi, di poter essere liberi, di poter fare ciò che vogliono. Il problema è che se io sono connesso a una rete, la mia libertà si ferma a un certo punto, perché io posso fare ciò che voglio, ma poi la mia connettività con gli altri, il mio dover essere integrato in una rete, limita di fatto la mia libertà. Fino a qualche tempo fa c'era questo mantra del dover essere connessi. Era una sorta di imperativo categorico che giocava all'interno della società, che paradossalmente da un lato individualizzava, esaltava l'individuo, dall'altro lo voleva connesso, sempre più connesso. In realtà il meccanismo della connessione e della condivisione, altra parola magica usata dalle tecnologie di rete, beh, la condivisione è qualcosa che non nasce con la rete, come qualcuno vorrebbe farci credere, come se prima nessuno condividesse con gli altri. Gli uomini da sempre condividono, da quando ci sono le società umane. E questo significa che gli uomini hanno capito che da soli non ce la fanno, che se invece si mettono insieme ad altri, se condividono una serie di cose, possono riuscire meglio che non individualmente. Beh, questa idea della condivisione era lo stesso principio delle tre parole della Rivoluzione francese: la fraternité è una forma di condivisione, lo Stato sociale è una forma di condivisione, le politiche keynesiane di redistribuzione della ricchezza erano delle forme di condivisione, tolgo ai ricchi e do a quelli che hanno di meno, il vantaggio è per tutti. Il meccanismo della condivisione però sembrava essere qualcosa di assolutamente innovativo, di nuovo, che poteva esistere solo grazie alla rete. In realtà con una battuta, noi dobbiamo condividere perché altri possano prendere i nostri dati e le informazioni per farci poi il business per loro. Detto un po' brutalmente, ma il meccanismo è questo. Il meccanismo è questo perché 2 miliardi di persone sono ogni mese su Facebook, ma Facebook, qualcuno finalmente comincia a dire che in realtà non è un social network, è una grande agenzia di spionaggio e una grande agenzia di pubblicità. Il fatto che 2 miliardi di persone siano tutti i mesi su un'agenzia di spionaggio e su un'agenzia di pubblicità, è indicativo di come la tecnologia e il neoliberalismo siano riusciti a convincerci che in questi mondi ci sia la massima libertà possibile e anche la massima socialità possibile. Però è imbarazzante che 2 miliardi di persone tutti i mesi siano su un'agenzia di pubblicità e su un'agenzia di spionaggio, almeno dal mio punto di vista. Però i miei studenti dicono: ma io non ho problemi a farmi spiare, tanto non ho niente da nascondere. La replica potrebbe essere: ma se non hai niente da nascondere, perché ti lasci spiare? Il meccanismo è sempre a doppia lettura. Così come quella che io chiamo la grande narrazione della tecnologia, della rete. A volte faccio questa provocazione: Amazon è quello che è, e tutti usiamo Amazon, ma forse, al di là di una certa tecnologia che viene utilizzata da Amazon e che permette ad Amazon di essere quello che è, il suo meccanismo di funzionamento non è molto diverso, qualcuno forse se lo ricorderà, dal postal market o dalle vecchie vendite per corrispondenza. Allora, così come la rete non è forse diversa dalla catena di montaggio, Amazon non è forse diversa dal postal market. Cambia tutto, certo, ma cambia perché c'è una tecnologia diversa che mi permette però di fare le cose che si facevano prima. Oggi che abbiamo scoperto che qualcuno per le batterie degli smartphone usa il meccanismo dell'invecchiamento programmato o di quello che si chiama l'invecchiamento psicologico, sono tecniche di marketing. Sono tecniche di marketing che si usavano già negli anni 50, l'invecchiamento psicologico dei prodotti. La rete e il capitalismo, la tecnica e il capitalismo, usano gli stessi meccanismi di 50 anni fa, di 60 anni fa, per sostenersi, per replicarsi, per accrescere i propri profitti. Il mondo del lavoro è cambiato. Abbiamo detto, prima ho accennato alla... ho usato la parola uberizzazione, aggiungo capitalismo delle piattaforme, aggiungo lavoro on demand. Che cosa significa uberizzazione? E uberizzazione è l'applicazione del modello di Uber a una serie di attività che non riguardano semplicemente gli autisti di Uber. Come funziona Uber? C'è una piattaforma, ci sono degli autisti che si credono liberi imprenditori di se stessi, che hanno i loro mezzi di produzione, hanno la loro automobile, hanno il loro smartphone, sono imprenditori. 2 anni fa su Affari e Finanza di Repubblica era uscito un titolo a proposito di Uber e il titolo era "Finalmente sei il boss di te stesso". Il problema è che nelle piattaforme il vero mezzo di produzione non è l'auto dell'autista di Uber o il suo smartphone, è la piattaforma. Io attraverso la piattaforma posso, quello che dicevo prima, esternalizzare, individualizzare ancora di più il lavoro delle persone, posso anche illuderle di essere imprenditori di se stesse, ma in realtà ciascuno di loro funziona, può lavorare solo se è collegato con la piattaforma. Il vero mezzo di produzione oggi è la piattaforma. Il lavoro on demand, quello che dicevo, io posso esternalizzare e vado a prendere le competenze quando mi servono. Non ho bisogno di assumere 10 ingegneri, quando mi servono 10 ingegneri, li vado a cercare sul mercato, li metto magari in concorrenza gli uni con gli altri, riesco ad avere il miglior prezzo, cioè il prezzo più basso, ma prendo il loro lavoro on demand, quando mi serve. Quando non mi serve più, il mio rapporto con loro finisce. Che è anche questa, la vecchia, l'applicazione del vecchio sistema del just in time, che nasce anche quello degli anni 70, alla Toyota, ovvero non devo più avere il magazzino con 10.000 volanti e 10.000 pneumatici per le mie auto che sto montando, ma li faccio arrivare i volanti e le ruote quando mi servono, dove mi servono, nel reparto che mi servono, prendendoli dall'esterno. Ho una serie di fornitori che mi garantiscono che quel determinato giorno in cui mi servono i volanti, quei volanti mi arriveranno esattamente dove mi servono, nel reparto che mi servono. Il lavoro on demand è più o meno la stessa cosa. È un processo di esternalizzazione, di individualizzazione ancora del lavoro, che replica la vecchia catena di montaggio, ma fuori dalla vecchia catena di montaggio. Se ieri avevamo bisogno del fordismo concentrato, tutti dentro nella fabbrica, adesso posso avere quello che io chiamo il fordismo individualizzato. Ho persone che lavorano per me, ma al di fuori della mia struttura e della mia organizzazione. Che bello, sono finalmente imprenditore di me stesso. Sono veramente imprenditore di me stesso, come mi dicono le retoriche dominanti di oggi? Oppure sono comunque un lavoratore dipendente da qualcuno, da un'impresa, da una piattaforma? Attenzione a non farci abbagliare dalle retoriche del nuovo. Chiudo ricordando, qualcuno forse, forse tu l'avevi già sentito, ma qualche anno fa, nei miei periodici viaggi a Roma, su un Frecciarossa proiettavano su quei televisori che ci sono nei corridoi in alto uno spot promozionale, autopromozionale del Frecciarossa, in cui si vedeva un macchinista del Frecciarossa preso nel suo lavoro, poi le immagini dall'alto del Frecciarossa che sfreccia sui binari, sui ponti. A un certo punto l'immagine dello schermo si divideva a metà e mentre a sinistra si continuava a vedere il macchinista che guidava il Frecciarossa, sulla destra si vedeva l'interno di una bella casa borghese con una madre e un bambino appena nato sul seggiolone. La signora si muove nella casa, carezza il bambino, si vedono dei bellissimi fiori, la casa è molto bella. A sinistra dello schermo l'immagine, il treno arriva in stazione, il macchinista scende dalla prima vettura del Frecciarossa e idealmente attraversa la divisione dello schermo a metà ed entra nella casa dove c'è la donna col bambino. Saluti. Che bello, il bambino sta bene, sì sì. La signora, la donna, si alza, attraversa a sua volta la linea che divide a metà lo schermo e arriva nella parte sinistra vestita da macchinista del Frecciarossa e sale felice sul Frecciarossa. Che bello, massima flessibilità, massima, tutto bellissimo, tutti felici, sorridenti. E la prima volta che l'ho visto mi è venuto in mente un vecchio racconto di Italo Calvino del 1958 che si intitola L'avventura di due sposi, dove Calvino racconta la storia appunto di due sposi che lavorano a Torino, evidentemente lavoratori alla Fiat, in cui però lei fa il turno di giorno e lui fa il turno di notte. Lui finisce alle 6, arriva alle 7 a casa, quando suona la sveglia della moglie e vabbè, la storia poi è ovvia. Il problema è che lo spot del Frecciarossa era tutto bello, virtuoso, la flessibilità come una cosa meravigliosa. Calvino, 1958, leggeva il tutto come sfruttamento del lavoro, l'impossibilità delle persone di avere una vita in comune, eccetera, eccetera, eccetera. Il fatto che oggi siamo presi dal fascino del spot del Frecciarossa, e vuol dire che c'è stata una trasformazione politica, culturale, antropologica, questa è. Per cui oggi accetto come assolutamente normale ciò che per Calvino era assolutamente intollerabile e anormale. Perché oggi abbiamo questo fascino per l'innovazione, per la tecnologia, per crederci liberi e autonomi? Siamo veramente liberi e autonomi? Quello che volevo fare stasera era provare a smontare anche questo meccanismo dell'autonomia e della libertà e dire che forse siamo dei falsi individui, che forse la nostra è una falsa libertà, anche attraverso la tecnologia della rete, che in realtà ci promette il massimo della libertà.
Grazie Lelio della tua lezione, insomma, devo dire che come dire, hai creato una cornice entro la quale credo che stasera davvero riusciamo a muoverci un po' tutti e quindi è stato come dire, un discorso molto includente, ti ringrazio per questo.
Grazie a voi.
Perché la facilità insomma di... Sì.
Dai, okay.
Allora, immagino che grazie a questo insomma, meccanismo virtuoso che hai creato anche di inclusione, no? Di capacità divulgativa, anche che non è sempre semplice perché hai parlato di cose molto complesse ma sei riuscito insomma, a parlarne in maniera molto lineare. E quindi quello che, insomma, che mi aspetto è anche che ci siano, se volete, non soltanto delle domande da fare ma anche un po' degli interventi da articolare. E quindi mi darei un tempo, non lunghissimo, nel senso che siamo riusciti a rimanere dentro l'ora e mezza più o meno, e quindi mi darei diciamo un'altra oretta per parlare un po' assieme e poi come dire per lasciare che il dibattito possa diventare anche un po' più informale, di modo che ci sia anche il tempo per parlare nell'informalità e quindi per concludere più dolcemente insomma l'appuntamento con l'host. Ti lascio la parola, magari Tommaso, se vuoi, e poi lasciamo un po' il microfono aperto.
Sì, sì, sì. Io approfitto di questo privilegio per poter proporre subito delle questioni. Vediamo se riesco a... No, grazie, interessantissimo, devo dire anche molto chiaro e in qualche modo forse necessario nella sua funzione di ricostruire un po' un quadro generale. Le cose che sarebbero da dire sono tante, provo a dirne due, un po' cruciali a mio parere. In questo matrimonio tra capitalismo e tecnologia, quello che a mio parere non è del tutto chiaro, diciamo, è da un lato in quale misura il connubio che avviene nel meccanismo e nel modo che tu hai bene descritto riesce a mettere effettivamente in piedi dei meccanismi di produzione di ricchezza, se e come riesce a mettere in piedi dei meccanismi di produzione di ricchezza che siano effettivamente diversi da quelli che vi erano tradizionalmente. Prova a spiegarmi. Vero è che la grande fabbrica, che c'è una grande fabbrica che passa attraverso la ramificazione della rete informatica. Vero è che io attraverso questo posso esercitare dei tassi di sfruttamento molto alti su delle persone che chiamo a lavorare quando ne ho bisogno, quindi diciamo esercito una forza di come dire pressione sul lavoratore, se vuoi anche addirittura più alta di quella che poteva avvenire in una fabbrica fordista. Vero anche che molti di questi servizi in realtà sono di supporto alla vendita di merci che vengono prodotte da delle persone che stanno in dei luoghi determinati. Noi abbiamo in qualche modo assistito a una ricollocazione, una ridistribuzione delle funzioni del capitale su scala globale, che per esempio fa sì che la Cina in questo momento stia ambendo a diventare il produttore di merci, diciamo, più grosso e importante del pianeta, e in questi stabilimenti in cui si producono queste merci, metti per esempio lo stesso smartphone che tutti quanti noi abbiamo in tasca, lì il locale è quello ed è molto più fordista che non forse neanche la fabbrica dello stesso Ford, diciamo, no? Quindi in qualche modo Amazon vende dei prodotti. È vero, è come postal market, benché abbia in qualche modo sia mutata la cosa, però il postal market funzionava se c'erano dei vestiti o delle cose che potevano essere vendute. Questa è la prima domanda. La seconda domanda, insomma, questione, no? Per capire se effettivamente invece è mutato realmente qualche cosa di più sostanziale, no? Nel meccanismo della produzione del valore, per esempio, della ricchezza. La seconda questione invece è questa. Io penso che si possa parallelamente dire che a partire dal 79, 73-79, le crisi petrolifere, effettivamente lì si mette in moto poi un meccanismo di produzione di capitale finanziario molto grosso, perché quindi si creano anche delle grosse masse di denaro che necessitano di essere investite in qualche cosa. Comunque quello che accade è che si vede che hanno un progressivo sopravvento delle sempre più grosse concentrazioni di capitale, di capacità produttiva, di in qualche modo controllo di fette di mercato, cioè e il meccanismo, il momento in cui il modello, come si può dire, fordista keynesiano non funziona più. In realtà non è che non funziona, non ha forse più tanta necessità di essere, perché appunto delle organizzazioni multinazionali, sovranazionali, gestiscono la distribuzione dei prodotti in maniera molto diversa di quanto non potesse avvenire nell'ambito ristretto di un mercato nazione. Questa cosa noi oggi la vediamo benissimo, perché per esempio nel campo dei colossi dell'informazione i numeri sono impressionanti, cioè le società che fanno le capofila di queste cose si contano sulle dita di una mano, proprio 5 sono, non è che bisogna averne più, lasciando stare forse i cinesi, che permetterebbero di aggiungerne 2 o 3, ma comunque sono quelle: Facebook, Google, Amazon, Microsoft. Cioè non è che andiamo molto più lontano di così, è pazzesco. Cioè noi siamo passati a un capitalismo in cui in un pezzo funziona attraverso 5 marchi, 5 grossi consigli d'amministrazione. E questo è molto cambiato. Allora, però, quindi questo è accaduto. La domanda è questa: a tuo parere, in qualche modo, ed è chiaro che è andato così e che questa cosa pone tutte le difficoltà che tu dicevi, ma da quella parte là c'è chiarezza e consapevolezza di dove stanno andando a parare, o c'è altrettanta confusione di quanta ne possiamo trovare a questa parte qua nel capire che cosa sta succedendo? Ossia, tra i 5 che sia, è in atto una come dire, un consorzio criminale o una guerra fratricida che tende a capire quale di questi avrà il sopravvento nella come dire, controllo di un mercato? Perché questo modello di capitalismo necessita di concentrazione e di sopravvento, diciamo. Il modello che tu dicevi, la piattaforma, nel caso di Uber è la piattaforma, il mezzo di produzione. La piattaforma è il mezzo di produzione solo se è monopolistica, o quasi, diciamo, se è molto grossa. Se io mi faccio il mio Uberetto personale e siamo 5 o 6, non funziona nulla, non produciamo niente, non siamo in grado di far funzionare nessuno. Cioè questa cosa va solo se il più grosso riesce a fagocitare quello più piccolo. Quindi noi ci troviamo di fronte a un capitalista sposato con la tecnologia che sa quello che sta facendo, o che anche lui sta cercando di capire dove dove andare. Finisco con questa cosa ponendo un'altra roba che è venuta fuori in delle discussioni precedenti, che è questa che riguarda il big data. È chiaro che il big data sono venute fuori oggi stesso, ancora oggi, delle notizie su come venivano usati per indirizzare i risultati elettorali, eccetera, eccetera. Però di tutta questa enorme quantità di dati, ma qualcuno, diciamo, e che qualcuno li usi, cioè, ma in realtà si sa che cosa farsene, oppure è molto di più quello che si dice di quello che effettivamente non è? Io propongo, capisco che non è roba da poco.